So that's it. And now we can open up for discussion, questions, and whatever. There is no Palestinian anarchist movement. There are individuals that, you know, we have met that have similar way of thinking without maybe hearing about anarchism. So, but there is no organized anarchist movement in Palestine. There are small anarchist groups in Jordan and Lebanon, on the other hand. In general, in Palestine, the secular left is led by Marxist parties, if it's the Communist Party, the Popular Front, the Democratic Front. So that kind of falls away. The second part of the question, what I think about Hamas and Hezbollah, I do not support any political parties. I think that Hamas and Hezbollah are very hierarchical and sexist and homophobic and is another form of control over Palestinian people by elites. Most Palestinians that they elected Hamas was not necessarily because they support its full platform, but more out of the being tired of Fatah and its corruption. So they're trying something else. In general, the Palestinians that I see to cooperate with are people in the villages, ordinary people, not politicians, not armed groups, but people who are prepared to work with us, people who invite us to show our solidarity with them. But if you ask me about my opinion about statist politics, then I think that the Israeli government should negotiate with all Palestinian representatives, including Hamas.
Adesso non c'è nessun movimento anarchico palestinese, ci sono palestinesi, hanno conosciuto palestinesi che condividono una pratica anarchica. Esistono piccoli movimenti con cui sono in contatto, gli anarchici contro il muro sono in contatto in Giordania e Libano. La politica palestinese laica è principalmente praticata da marxisti, cioè egemonizzata da gruppi marxisti come il Partito Comunista, il Fronte Popolare e il Fronte Democratico per la liberazione della Palestina. Hamas, riguardo alla posizione su Hamas e gruppi come Hamas, cioè Hezbollah in Libano, non sostiene qualsiasi partito al di là della natura. Pensa che Hamas e Hezbollah sono comunque gruppi costruiti su un modello gerarchico e sessista che vogliono riproporre quel modello e generalizzarlo. L'elezione di l'arrivo al potere, l'elezione di Hamas è dovuto, secondo lui, in gran parte più che a una condivisione ideologica, a una forte dissoddisfazione con la corruzione di Fatah, una frustrazione generalizzata con quel movimento. Più in generale, loro lavorano con chi gli parla, con chi gli invita a entrare nei paesi e a lottare insieme, non arrivano per il conto loro, che nella maggior parte dei casi sono attivisti locali, principalmente attivi nei comitati popolari dei villaggi. Però se chiedete la posizione sui negoziati, sulla questione sulla politica dei statismi, crede che Israele dovrebbe negoziare con chiunque sono i rappresentanti del popolo palestinese, anche Hamas.
I cannot tell you in a representative way because I don't know exactly. But all parties in the Palestinian political spectrum support the process of internal Palestinian national dialogue towards a unity of resistance to the occupation. So they will not you know, I'm sure they have political differences with Hamas. They are also a small force in Palestinian society as well, right? But there is because of the animosity between Hamas and Fatah, there is continuous efforts in the Palestinian political society to create a process of national reconciliation, which is an internal Palestinian issue.
Adesso non può rispondere completamente alla domanda perché non è interno a quella situazione, non lo conosce benissimo, però comunque tutti i partiti, i movimenti palestinesi sono coinvolti e appoggiano un processo di dialogo interno nazionale palestinese, mirato anche in primis a costruire un fronte unito per resistere all'occupazione. Comunque i partiti della sinistra comunista sono una forza ormai piccola nello spettro politico palestinese. Più in generale l'animosità, lo scontro fra Hamas e Fatah ha creato una grande volontà da parte dei palestinesi per una riconciliazione nazionale, per un discorso di pacificazione interna fra quei due gruppi.
Yeah, I think it's much deeper than media. It's about the way in which the major institutions in Israeli society, if it's the school system, the army, holidays, public discourse, all serve to maintain and fan the flames of a collective trauma among the Jewish population. The Israelis are in a general atmosphere of fear of the Palestinians. There is the fear is of a loss of the Jewish majority, which in the eyes of Israelis leads almost automatically to not just Palestinian control of the country, but effectively to a second Holocaust. And this is a really difficult element, the most difficult part of Israeli collective psychology to deal with. So this is why there has been also a very strong support for the war in Gaza, a constant capability of people to in Israel to perceive themselves and only themselves as victims. This kind it's a victim mentality that is coupled with a lot of military force. So it's more about, it's not just about media brainwash, it's a generalized social brainwashing that is going on for 60 years some levels. The only thing that I'm happy about is that at least now this is out in the open. We heard from Prime Minister, Israeli Prime Minister Netanyahu, recently in a speech on the Holocaust Remembrance Day, specifically about Ahmadinejad. You know, we won't let the Holocaust deniers perpetrate a second Holocaust on the Israeli people. And this kind of totally implausible scenario is now like coming explicitly from the Israeli government. So it's at least it's on the surface. And now maybe it can be dealt with in a more open way.
È una questione che scorre molto più in profondità di una semplice questione di controllo mediatico, partendo più prima di tutto da un livello istituzionale generalizzata, le scuole, l'esercito, le feste, che contribuiscono a generare e mantenere e produrre quel senso di trauma collettivo del popolo ebraico, che porta a una paura collettiva dei palestinesi, del popolo palestinese, una paura della perdita della maggioranza ebraica, cioè della maggioranza demografica, che non porterebbe in questa visione solo a un controllo palestinese, a un altro Stato, ma a un secondo Olocausto, una seconda Shoah. La parte più difficile, questa è la parte più difficile da approcciare della psicologia collettiva israeliana, ha portato a quel forte appoggio che c'è stato, quel fortissimo appoggio per la guerra in Gaza recente, e che è un'abilità costante di percepirsi, parlando degli ebrei israeliani, come vittime. E una cioè che sono anche, cioè, storicamente, cioè che esiste, però questa percezione è una percezione esclusiva, cioè sono vittime loro e basta. È una combinazione di questa mentalità di essere vittima, di essere unici vittime, combinato con una forza militare grande, è una cosa molto pesante da affrontare. Una cosa che si può dire positiva è che almeno ultimamente questa cosa sta uscendo allo scoperto, cioè è molto più trasparente, come negli ultimi discorsi di Netanyahu, che parla che non si può permettere una seconda Shoah, riferendosi anche ad Ahmadinejad, cioè che in qualche modo questo non è più un semplice fenomeno dei sociologi, ma è proprio una questione, una mentalità concreta e conosciuta nella società.
I was in the army 15 years ago, straight out of high school. I was not really politically conscious at this time. I served as a radio journalist in the army. I was a reporter from the West Bank and news editor. It felt something like working for mainstream media. So that was but today I do not serve, and if they call me for reserve duty I will not go, of course.
Il servizio militare è obbligatorio, c'è cioè una leva nazionale che parte subito dopo il liceo. Lui l'ha fatto quando quasi 15 anni fa, appena uscito dal liceo, svolgendo il ruolo di giornalista militare, radiogiornalista, in Cisgiordania e altrove. Al momento non era politicamente cosciente, lo sentiva come lavorare per un media mainstream. Comunque, se dovesse essere richiamato a fare il servizio militare, non lo farebbe. Faccio una parentesi, il rifiuto del servizio militare comporta andare in galera.
We are not religious, so the Palestinian population in the villages, they are a traditional population. You saw that the demonstration starts with a prayer. Ultimately, the Israeli-Palestinian conflict is not a religious conflict. It is a conflict about land, about rights, about water, about dignity. The problem is that the radical religious elements on both sides use the conflict in order to strengthen the appeal of their religious positions and dress it up in religious terms, both Jewish and Muslim ones. But ultimately, there is nothing. You know, every religion can be interpreted in different ways, and it is the politics is ultimately more important than the religion.
Gli anarchici contro il muro non sono religiosi, Le popolazioni dei villaggi con cui lavorano lo sono popolazioni tradizionali. Comunque abbiamo visto che la manifestazione iniziava con una preghiera. Però il conflitto e la lotta lì non è un conflitto religioso. È un conflitto. Le questioni del conflitto sono la terra, i diritti, l'acqua, la dignità. Elementi religiosi. Integralisti, sia ebraici che musulmani, usano, sfruttano il conflitto per rendere il loro discorso più forte, per aumentare i loro numeri, ma fondamentalmente è un conflitto politico e non religioso.
By the way, before the Second Intifada started during 2000, they were already talking about shortening the military service, both for men and women, and these plans were cancelled once the conflict became more violent again.
Prima dell'inizio della seconda intifada, nel 2000, si parlava di accorciare il servizio militare sia per le donne che per gli uomini. Dopo l'inizio della seconda intifada, questo discorso è stato accantonato e gli anni del servizio rimangono come erano prima.
No. There is one info shop in all of Israel that is about the size of InfoShock here. That's it. It used to be a l slightly larger space, maybe one quarter of this room, or ma one half of this room. There is nothing like the kind of social centers and occupied spaces that exist in Italy. There was a squat in Tel Aviv in a former ritual bathhouse, actually, that lasted for how long did the squat in Florentine last? Do you remember? 4 months? 4 years? Did they last 4 years? Okay, but okay, 4 years in total. It was more like political people in the beginning, but then it shifted its character. It became more like street punks, and at the end, even some far right wing punks. So, and this was evicted, and then they tried briefly to squat another building, and it didn't last long. So, meetings happen in people's houses or in some other association offices or something like this.
Non ci sono spazi sociali autogestiti in Israele come ci possono essere in Italia o in Europa. C'è un infoshop in Israele che è grande più o meno come l'infoshop dell'ex mercato. Prima era un attimo, era più grande, adesso non lo è. C'è stato uno squat per un po' di tempo, che era un ex mikvah, che è un bagno rituale ebraico, che è durato per 4 anni, che è iniziato come un'occupazione politica, che poi è diventato più un'occupazione di punk ed eventualmente di punk di estrema destra. Visto questa assenza di spazi sociali, spesso gli incontri, le riunioni succedono nelle case o nelle sedi di associazioni o negli uffici di associazioni. Mi sono dimenticato di dire una cosa, ci sono i librettini lì, gli opuscoli, che chiediamo 5 euro, i soldi raccolti vanno direttamente al supporto legale dei processi non solo degli anarchici contro il muro, ma di vari attivisti palestinesi arrestati nella lotta contro il muro.